Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'80° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Tre sono i temi affrontati da Amedeo in questa puntata. Dapprima ci ricorderà la figura di Elias Canetti, scrittore, saggista e aforista bulgaro naturalizzato britannico, ma che scrisse in tedesco, premio Nobel per la letteratura nel 1981 e scomparso 30 anni fa a Zurigo, il 14 agosto 1994. Seguirà il ritratto di un altro importante scrittore del Novecento, Louis Ferdinand Céline, controversa e discussa figura della letteratura francese, autore di un'opera famosa come Viaggio al termine della notte, ma anche di pamphlet violentemente antisemiti. Infine, Amedeo ci parlerà dell'offensiva delle Ardenne, l'ultima grande offensiva strategica tedesca sul fronte occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale, svoltasi nel dicembre di 80 anni fa. Buon ascolto!
Nell'agosto del 1994, quindi 30 anni fa, moriva a Zurigo Elias Canetti, che è stata una delle figure più importanti del panorama letterario del secolo scorso. Vinse anche il premio Nobel. La vita di Canetti è stata caratterizzata da tantissimi eventi, ma anche da molti spostamenti. La storia controversa e difficile e complessa del Novecento l'ha attraversata praticamente tutta. Era nato nel 1905 a Ruse, un piccolo paesino della Bulgaria, da una famiglia sefardita, e trascorse dunque qui i suoi primi anni di vita, ma poi si spostò e il fatto di spostarsi, di cambiare domicilio tutte le volte fu una caratteristica di Canetti. Appunto morì a Zurigo, ma la cosa da tenere in considerazione è il fatto che questi spostamenti continui avrebbero plasmato la sua prosa, il suo lavoro e dunque in un certo senso anche la sua identità. Il padre Canetti Senior scomparve nel 1912, la famiglia dunque si trasferì a Vienna, e Vienna ovviamente era la Vienna della Belle Époque o della Post Belle Époque, ma in ogni caso si affacciava a tutte le controversie di cui abbiamo già accennato in puntate precedenti, l'aumento dell'antisemitismo, del ruolo della politica, il crollo dell'impero asburgico. Ecco, è a Vienna che il giovane Canetti compie la sua prima formazione intellettuale, storica e culturale. È qua che nasce, incontra anche personaggi di primissima fattura nel mondo della cultura e della letteratura. Imparò l'inglese, imparò il tedesco, naturalmente il francese. Infatti fu proprio in tedesco che Canetti avrebbe poi completato la sua opera come mezzo prediletto di espressione letteraria. Diciamo così che il tedesco fu per lui una sorta di rifugio, un legame abbastanza paradossale, se vogliamo, al tempo, perché ovviamente era di ascendenza e di eredità ebraica, che con la cultura tedesca, nonostante appunto ci fossero importanti legami, all'epoca veniva messa in contraddizione dagli eventi noti. La vita di Canetti dunque non solo caratterizzata da spostamenti continui, ma anche da una sensazione di esilio perpetuo, non essere mai a casa. In questo senso nel 38 va a Londra ed è da lì che poi avrebbe seguito tutta la guerra, ovviamente era a Londra perché l'Austria era stata annessa alla Germania, e però sarebbe diventato cittadino britannico nel 52. Dalle sue opere, ma anche dalla sua biografia, si evince facilmente che non si sentì mai profondamente integrato. Quindi la questione di essere straniero un po' è un topo, diciamo, topo abbastanza ricorrente nella nella letteratura, la sua condizione di outsider dunque è stato anche centrale nel sentimento, se vogliamo, di alienazione che Canetti aveva provato. Non stiamo parlando di un'alienazione kafkiana, anche perché Canetti, per dire la differenza di Kafka, sul quale scrisse un bellissimo libro, tra l'altro sul processo, a differenza di Kafka, dicevo, Canetti fu famoso, nel senso che faceva parlare di lui. Lui era abbastanza anche schivo, però appunto il Nobel, vabbè, arrivò molti anni dopo, ma fu comunque intervistato. La gente sapeva chi era Canetti, e non soltanto gli addetti ai lavori di una piccola città, come poteva essere Praga, per Kafka. E comunque sulla questione del tedesco è interessante notare che è proprio la lingua dei grandi scrittori, non solo di quella regione, ma di tutta l'Europa, proprio in quegli anni. Dunque, esilio totale, prolungato, che contribuì a modellare la sua visione unica delle dinamiche storiche, ma anche sociali. Scrisse un solo romanzo, questo è curioso, si chiama Die Blendung, in italiano è tradotto con Auto da fé. Si tratta di un libro del 1935 che all'epoca non ebbe successo, è ancora pubblicato, ma non fu un successo. Quello che invece avrebbe, come dire, caratterizzato la prosa di Canetti è un genere che di solito non è premiato con il premio Nobel, è quello della saggistica, che poi si è rafforzato molto negli anni, specialmente 50 e 60. Parliamo di Masse und Macht, Massa e Potere, pubblicato in italiano da Adelphi, ed è un grosso mattone, 500-600 pagine, pubblicato nel 60, ed è arrivato alla fine, pubblicato dopo 30 anni di lavoro. Masse und Macht rimane il capolavoro, l'opera anche più nota, più letta di Canetti, è un imprescindibile lavoro di scienza politica, ma anche di storia, di sociologia, quindi non è soltanto, per così dire, per gli addetti ai lavori, offre un panorama abbastanza diversificato, eterogeneo sull'antropologia, sulla sociologia, ma anche sulla psicologia, sull'etologia, una visione complessa e abbastanza interdisciplinare su tante cose. Quindi è un libro abbastanza, io direi, importante, ma anche aperto a tutto. D'altronde Canetti era pur sempre figlio del secolo della massa. Il Novecento è il secolo delle masse, e in questo senso forse anche del collettivismo, se vogliamo guardarlo dal lato oscuro, no, della storia. Diciamo che Canetti si sosteneva che l'individuo è inserito all'interno della massa, ma può anche temporaneamente liberarsi. Ultime parole magari sull'opera generale di Canetti, aforismi, frammenti, pensieri di quaderno. Ecco, sono questi, diciamo, le modalità, le formule che Canetti aveva scelto. In questo senso, si potrebbe chiedere e discutere perché fu dato un Nobel a questo scrittore. Beh, il Nobel non viene dato soltanto a chi fa prosa o poesia, ma anche chi si occupa di questioni. Il Nobel è dell'81, letteratura, però Canetti anche da lì mantenne un profilo abbastanza riservato, rare le apparizioni pubbliche, fino poi ad arrivare in Svizzera. E tra i grandi saggisti e grandi scrittori, Canetti certamente è uno dei più monumentali, un'eccellenza. E curiosamente, se si va al cimitero di Fluntern, vicino a Zurigo, è sepolto a qualche metro di distanza da un altro grande scrittore del Novecento, che non ebbe il Nobel e che è James Joyce. Rimaniamo in ambito letterario, ma questa volta senza premio Nobel. Louis Ferdinand Céline è stato uno degli scrittori più importanti della prima metà del Novecento, medico, dottore, anche collaborazionista. Su Céline ancora oggi rimane una sorta di veto, ma da un'inchiesta di Le Monde sui 100 libri più apprezzati dai francesi, il suo Voyage au bout de la nuit, Viaggio al termine della notte, è nella top 5. Louis Ferdinand Céline era nato 130 anni fa, 27 maggio 1894. Collaborazionismo, antisemitismo, ma genio letterario. Era nato con il cognome di De Touche, poi avrebbe adottato lo pseudonimo Céline in onore della nonna materna, a Courbevoie, che è vicino a Parigi. La sua infanzia è stata scandita dalle ristrettezze economiche e questo avrebbe profondamente influenzato il suo stile e anche la sua visione del mondo. L'ambiente nel quale crebbe fu piccolo borghese, ma in questo senso ebbe una sensibilità acuta verso le ingiustizie. Il padre si chiamava Fernand ed era un uomo frustrato, anche lui antisemita, mentre la madre, Marguerite Louise, veniva da una famiglia modesta. Tutto questo ambiente contribuì a caratterizzarlo come un uomo abbastanza crudo, da un linguaggio abbastanza crudo, prono al conflitto. E parlando di conflitto, durante la prima guerra mondiale, da giovane a 20 anni, si batté con valore, ma fu ferito al braccio destro. Di nuovo, la degenza in infermeria l'avrebbe scoperto, diciamo così, un grande narratore. È uscito l'anno scorso per Adelphi Guerra, un manoscritto ritrovato che appunto riprende quella esperienza. Dalla prima guerra mondiale, Céline, oltre che scandalosamente affezionato a quegli ideali che sono naufragati con lo scoppio della Grande Guerra, porta a casa anche una Croix de Guerre e una medaglia militare, quindi una medaglia militare e una croce di guerra. Ma la guerra poi avrebbe in qualche modo aperto gli occhi sulla fragilità della vita umana e anche sulle rivendicazioni, occorre dirlo, della Germania poi nazista per evitare i nuovi conflitti. Lo stile letterario di Céline mescola cinismo, illusione, disillusione, ma anche compassione. Céline naturalmente viaggiò tantissimo, andò anche in Camerun, poi tornò in Francia, si dedicò agli studi di medicina e divenne, come anticipato, un medico, un dottore, si laureò alla Università di Rennes. Ma rimanendo sempre in ambito medico, è interessante notare come la tesi di laurea di Céline fu su Ignaz Semmelweis, che è un medico ungherese che aveva introdotto l'aspesi ospedaliera, e chi giudicò poi questa tesi non poté fare a meno di notare che come Semmelweis anche Céline era, come dire, prono a attività scientifiche anche corroborate da una narrazione abbastanza avvincente. Poi dal 24 al 28 Céline lavorò per la Società delle Nazioni e viaggiò ancora in diversi paesi. Questo ampliò la sua visione del mondo fino poi arrivare al 1932, l'ingresso di Louis Ferdinand Céline nel Pantheon della letteratura mondiale con appunto Viaggio al termine della notte, un'opera rivoluzionaria che catturò l'attenzione del pubblico e anche della critica con questo tono cinico, caustico, disincantato sulla condizione umana, espresso in un linguaggio del tutto innovativo tra ellissi, iperboli, ma anche un dissacrante humor nero. È la storia di Ferdinand Bardamu, che è diciamo l'alter ego di Céline, pervaso da un profondo pessimismo sulla natura umana, quindi la visione cupa della vita. Alla fine il romanzo è un romanzo, ma in verità è una parte della vita di Céline, come tutta l'opera di Céline. Alla fine la conclusione è che le uniche realizzazioni dell'io profondo sono la malattia e la guerra, quindi ha questa una visione anche abbastanza cruda della realtà. E poi c'è il Céline collaborazionista, antisemita, che gli vale ancora oggi non un boicottaggio, però insomma viene visto come uno scrittore da dimenticare. Infatti fece dei pamphlet antisemiti, in particolare Bagatelle per un massacro, del 1937, la bella rogna del 41, ma anche prima la scuola dei cadaveri. Non ha senso che ci mettiamo qua ora a capire la bellezza letteraria dei testi, anche perché sono intrisi appunto di politiche, appunto di odio antisemite. Per questo, in questo senso, devono essere osservati come tali. Naturalmente Céline si portò dietro in vita, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa croce, questo peso del suo comportamento e del suo linguaggio scandalosamente antisemita, un'ombra indelebile sulla sua persona e sulla sua reputazione letteraria. Infatti collaborò con il regime di Vichy e con l'occupazione tedesca di parte della Francia. Sottolineiamo anche che Céline non fu ufficialmente un fascista oppure iscritto a quel partito, ma fu un membro non organico, ma comunque di primo piano di questa politica, ed era anche in, tra virgolette, bella compagnia con Robert Brasillach, Pierre Drieu La Rochelle, piuttosto che Lucien Rabatté, il quale aveva accolto con piacere bagatelle per un massacro. Questo lo costrinse, tra l'altro, a fuggire dalla Francia, poi a vedere il crollo del Terzo Reich, a Sigmaringen, dove poi si erano rifugiati anche il maresciallo Pétain, che poi tornò in Francia, naturalmente, e da lì però Céline avrebbe visto il crollo del regime e avrebbe dedicato alla sua storia di fuga la cosiddetta trilogia del Nord. Il ritorno in Francia, 1951, emarginazione, condannato in contumacia un anno di carcere, poi avrebbe beneficiato di una amnistia e si stabilì a Meudon, che è a sud di Parigi, e qua inizia il grande degrado psicofisico anche di un signore che si avviava ai 65 anni. Quindi l'isolamento fu un isolamento intellettuale, e gli intellettuali che boicottavano Céline erano Jean-Paul Sartre, che ovviamente letterariamente non reggeva per nulla il confronto con Céline, ma era dalla parte, tra virgolette, vincente della storia, e Sartre stesso chiese che Céline fosse dimenticato, ignorato. Mentre d'altra parte il, tra virgolette, nemico intellettuale di Sartre, Camus, Albert Camus, premio Nobel anche lui, lo difese, non tanto Céline, ma difese appunto Brasillach, e difese questi scrittori che, nonostante le divergenze politiche contro la pena di morte. Naturalmente Céline ebbe la fortuna di avere i suoi romanzi pubblicati nonostante gli scandali, ma appunto la sua decadenza psicofisica si rifletteva anche dal disordine che c'era nella sua casa di Meudon, dove usciva raramente, era circondato da cianfrusaglie, da animali domestici, vestito un po' praticamente come un barbone, diremmo, che riceveva occasionalmente giornalisti, ammiratori, visitatori. Il paradosso, uno dei paradossi di Céline, è che morì il 1 luglio del 1961, si pensa a causa di un aneurisma nell'indifferenza generale del mondo culturale, e il giorno dopo morì Ernest Hemingway, e quindi questo oscurò del tutto la scomparsa di questo anarchico razzista, come veniva definito, dall'opera oscena e antisemita, come abbiamo ricordato. Rimane ancora oggi Céline una delle figure più polarizzanti del panorama letterario, ma la sua opera si trova in tutte le librerie, e appunto Viaggio al termine della notte è il libro più venduto. Però credo che sia ricordare Céline anche un'occasione per riflettere sul rapporto che c'è tra la letteratura e la morale e le scelte che facciamo, anche in contesti difficili, nonostante i talenti personali che una persona può avere, alla fine quello che conta sono le scelte che costui o costei fa. L'influenza sulla letteratura del XX secolo rimane innegabile, di Céline, dico, autori come Kerouac o naturalmente Charles Bukowski lo hanno, come dire, sempre elogiato per il suo stile, e ne hanno anche un po' copiato, diciamo, non tanto la fama, ma proprio la capacità di prosa. Ottant'anni fa era il 16 dicembre 1944, quando l'esercito tedesco annaspava, ma sferrava l'ultima grande offensiva sul fronte occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo sappiamo dalla cronologia, qualche mese dopo, nell'aprile, maggio 1945, sarebbe finita la guerra, ma quello delle Ardenne, dal nome della foresta tra il Belgio e la Francia, fu un disperato tentativo di Hitler e dei gerarchi nazisti di rovesciare le sorti di una guerra che oramai era perduta. Oggi, col senno del poi, si dice si perse già con la presa con la fine di Stalingrado nel 1943. Difficile a dirsi, certamente ci fu un arretramento delle posizioni tedesche al tempo. L'episodio delle Ardenne però fece clamore, le manie, megalomanie di Hitler poi avrebbero condotto a questo assalto che fu un successo nei primi giorni, che prevedeva di sfondare le linee nemiche attraverso questa foresta, appunto, foresta che era considerata, diciamo così, un settore relativamente tranquillo da parte degli alleati, che poi sarebbe stato sfondato per arrivare ad Anversa, al porto di Anversa nel nord del Belgio, per eliminare, tagliare i rifornimenti degli alleati. Si sperava nel comando generale tedesco che il maltempo invernale potesse in qualche modo neutralizzare la superiorità aerea, specialmente degli alleati. Significativa vittoria all'inizio, ma poi alla fine fu un disperato colpo perché gli alleati ebbero la meglio. Occorre anche dire che un fattore che contò fu il fatto che si credeva che gli alleati, convinti oramai della fine della guerra, avrebbero in qualche modo abbassato la guardia, cosa che era vera nei primi giorni, appunto, settore sguarnito, quello delle Ardenne, o meno, come dire, completo e armato rispetto agli altri. Però, appunto, la risposta alleata del generale Patton, a cui poi si sarebbero anche aggiunti le strategie di Eisenhower piuttosto che di Montgomery, alla fine pagò. Lo sfondamento delle Ardenne cambiò e accelerò in qualche modo la ripresa dei territori alleati da parte dei territori occupati da parte degli alleati. Per i tedeschi fu un ultimo, per così dire, un bagliore della loro potenza militare. D'altra parte, ricordiamoci che le truppe tedesche della Wehrmacht erano in fuga, perché c'era l'Armata Rossa. Quindi, d'altra parte, è anche vero che le Ardenne indebolirono le difese contro l'Armata Rossa, e poi, appunto, quando fu persa la battaglia, The Battle of the Bulge si chiama in inglese, alla fine questo aveva in qualche modo fatto rassegnare lo Stato Maggiore tedesco. Non ci sarebbe stata la tecnica della Blitzkrieg, sulla quale poi si basava l'inizio della guerra e sulla quale si basava l'intervento nelle Ardenne, anche perché non c'erano più le condizioni politiche e soprattutto le condizioni militari.
Siamo così giunti alla conclusione anche dell'80° episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.